Signore Gesù, quante volte ai tuoi discepoli hai detto: la mia parola è verità. E mentre pronunciavi quella parola, riscaldavi il loro cuore, perché verità vuol dire luce che ci difende dalla paura. Verità vuol dire calore che ci ripara dalla solitudine. Verità vuol dire speranza, che ci difende dall'abbattimento, ma soprattutto verità vuol dire tu stesso. Sii presente in mezzo a noi con il tuo Santo Spirito. Apri il nostro cuore ad essere riempito dalla ricchezza della tua verità. Fa che non pesi mai su di noi la nostra caduta, la nostra infedeltà, la nostra miseria. Ricordaci che ogni volta che tu ci parli è come che si ripetesse il miracolo della Pasqua, dove quella pietra così pesante che impedisce l'innalzarsi e liberarsi della vita è stata per sempre rimossa. Quando leggiamo la tua parola, Signore, fa che ci venga sempre in mente quello che tu in tanti modi continuamente ci dici: non temere, perché io sono con te. Disponendoci ora a questo ascolto della parola, invochiamo lo Spirito, quello stesso Spirito che ha ispirato le Scritture, quello Spirito senza del quale le Scritture restano un libro, senza diventare quello che realmente sono, la presenza rasserenante di Dio. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni in amore, vieni in amore di Dio, vieni in luce di Dio, consolatore della terra, o anche di un personale, dolcissimo sostegno, nella fatica del cuore, nella cura del padre, nel pianto del cuore, o luce della Chiesa, in parte di Dio, il valore che vuoi vedere. Senza la tua porta nulla è di nuovo, nulla senza la tua. Lava ciò che è sorto, lava ciò che è alto, sana ciò che è sano, pieta ciò che è indietro, scalda ciò che è indietro, dritta ciò che è indietro. Dona i tuoi fedeli, che sono in me o in me, i tuoi santi.
Dal Vangelo di Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Ormai un po' Giovanni lo conosciamo. Ha uno sguardo che cerca con un solo colpo d'occhio di abbracciare il tutto. Giovanni è così profondo perché prima di tutto è insaziabile. Giovanni non si accontenta dei frammenti, vuole la totalità. E questo impone ai suoi lettori un po' più di fatica, ma una fatica che poi è sempre ampiamente ricompensata dalla ricchezza che offre. Non dobbiamo quindi prenderci paura. Se immediatamente il testo sembra una pagina di storia, sembra infarcito di ripetizioni, sembra non avere una conclusione. Non è così. Colui che ama vede il volto dell'amato in ogni frammento. La ripetizione, allora, è l'insistenza dell'amore. Questo è il modo di procedere di Giovanni. Ma la parola chiave che illumina questo nostro terzo incontro non è soltanto la parola che definisce il Vangelo, gioia. Ma la gioia è anche l'esito e il compimento del cammino dell'Avvento. Noi siamo incamminati verso l'incontro con il gioioso e dunque con la gioia. E l'annuncio del Natale infatti si concentrerà in queste parole: vi annunzio una grande gioia. Questo sarà l'esito del nostro cammino di avvento. Potremmo restare stupiti che Madre Chiesa, nella Domenica della Gioia, non abbia scelto letture più immediate, più evidenti, non abbia scelto pagine che presentino con più frequenza e più facilità il termine gioia. E non mancano nel Vangelo di Giovanni. Basterebbe quell'espressione semplice e sintetica: vi parlo. Vi ho detto tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi, affinché anche la vostra sia come la mia, cioè compiuta. Madre Chiesa non ha scelto oggi questa strada, ma non per imporci una fatica in più, ma per lasciarci comprendere una cosa fondamentale. La gioia non la si definisce. La gioia non la si trova nel dizionario. La gioia non si trova nemmeno nei trattati di psicologia. La gioia la si vede in chi sa gioire. La gioia è la caratteristica del testimone. Ed è la beata Madre Teresa che non si stancava di ripetere: la gioia è la testimonianza più sintetica della nostra fede. La figura di Giovanni è l'inizio dell'itinerario verso la gioia, i primi passi decisivi. Allora qui Madre Chiesa rivela il suo disegno questa sera. Con Giovanni il Battista fa bene il primo passo, affinché tutto il tuo cammino sia sempre custodito dalla direzione che non ti delude. Nella Domenica della Gioia, la figura del Battista ha proprio questo scopo: farci compiere quel primo passo che, se compiuto nel modo giusto, è già garanzia di arrivo, è già certezza della meta. Ma prima di accostare il testo, vorrei riascoltare le parole di Papa Francesco, non dall'Evangelii Gaudium, troppo facile, ma le parole che disse ai giovani nella Domenica delle Palme, a pochi giorni dalla sua elezione. È questa la prima parola che vorrei dirvi: gioia. Non siate mai uomini e donne tristi. Un cristiano non può mai esserlo. E per favore, non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall'avere incontrato una persona, Gesù, che è in mezzo a noi. Nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili. Sembra che il Papa ci ricordi una grande verità della vita cristiana. Il contrario della gioia non è il dolore, non è la sofferenza. Il contrario della gioia è l'orgoglio, cioè la solitudine. La particolare solennità con cui viene presentata la testimonianza di Giovanni, guardate il dettaglio, davanti a incaricati, mandati appositamente da Gerusalemme, ripetuta per ben 3 volte, accompagnata da una crescente enfasi, confessò e non negò e confessò, sono tutti elementi coi quali Giovanni vuole convincere il lettore di una cosa. Stai attento, ti stai trovando davanti a un incontro decisivo. Infatti, comincia qui, nella testimonianza, nella persona del Battista, quel cammino che attraversa tutto il Vangelo di Giovanni e che deve condurre il cuore del discepolo a contemplare il volto, a capire chi realmente è il Signore Gesù. Si tratta di stabilire l'identità di Gesù. E Giovanni sembra dire: solo quando leggerai lo sguardo di Dio, solo quando vedrai il volto di Dio, e quando, vedendo quel volto, capirai che il Signore è il soccorso, il servitore, la garanzia della tua pace, solo allora sarai nella gioia. E la gioia del cristiano è molto diversa dall'allegria. L'allegria è un atteggiamento emotivo superficiale, la gioia può essere custodita, ma questi sono i miracoli della grazia, anche nel momento della fatica, anche nel momento del dolore, perché la disperazione, questo sarebbe il rifiuto definitivo della gioia. Ecco, allora cerca l'identità di Gesù. Il quarto Vangelo presenta molti testimoni. Sarà il Padre che dà testimonianza. Gesù dice, ma è il Padre mio che dà testimonianza sul chi sono io. Poi Mosè, le scritture. Giovanni è solo il primo testimone. Quali sono gli elementi caratteristici del Battista, così come emergono da questa pagina di Giovanni? Sono essenzialmente due. Il primo, nella sua attesa si vede il Dio che viene. L'attesa di Giovanni fa vedere, non prima di tutto, l'attesa che l'uomo ha di Dio, ma la fretta che Dio ha di venire incontro all'uomo per piantare per sempre la sua tenda in mezzo a noi. E l'altro elemento è che il testimone è colui che riconosce la presenza di Dio. Il testimone ci mostra la prima qualità. La prima qualità del testimone cristiano non è la coerenza, non è la credibilità. Coerenza e credibilità sono conseguenza di una prima e più profonda caratteristica. Il testimone è uomo d'attesa, è uomo del desiderio. Giovanni è prima di tutto uomo del desiderio, colui che attende. Anzi, è proprio il desiderio di Dio che sostiene e gli dona lo sguardo, lui unico fra tutti, di poter vedere l'agnello di Dio, colui che è venuto a togliere il peccato del mondo, che in ultima analisi è l'incapacità di gioire. È il desiderio che dà a Giovanni lo sguardo. Ma il desiderio di Giovanni è a sua volta l'espressione del desiderio di Dio. Da questo punto di vista il Battista è il primo contemplativo del Nuovo Testamento. Tanto Papa Benedetto quanto Papa Francesco invitano molto a recuperare la dimensione contemplativa. Nella Milano del 1980, al suo ingresso il primo anno del ministero del Cardinal Martini, tutti sarebbero aspettati una lettera pastorale intonata ai problemi della metropoli, a grandi istanze evangelizzatrici, a progetti pastorali a lungo termine. Invece no, la sua prima lettera pastorale, che nulla ha perso della sua attualità, la dimensione contemplativa della vita. E cosa contempla il testimone? Contempla il desiderio di Dio. Il testimone fa prima di tutto vedere il desiderio del Dio che viene. Anzi, il testimone fa vedere il Dio che viene. Ecco perché anche nell'Apocalisse, dove Gesù viene presentato come il testimone fedele del Padre, si insiste su questo. Il Dio che era, che è, non che sarà, che viene. E in quella parola, il Dio che viene, è un sinonimo per dire il Dio insoddisfatto finché non pianta definitivamente la sua tenda in mezzo a noi. Questo è il testimone contemplativo del desiderio di Dio, sensibilità visibile del desiderio di Dio. Questo è Giovanni. Inoltre vedremo che la testimonianza del Battista è distribuita in due giornate E questo Vangelo ha preso qualche versetto dal capitolo primo, poi si è concentrato sulla sezione che va dal 21 al 28. Ma tutto questo ha uno scopo. Giovanni, per prima cosa, testimonia la presenza del Verbo che non è ancora conosciuto. Secondo, lo indica presente in Gesù. Intende così sottolineare che la prima cosa grande da comprendere, da credere, prima ancora di vedere come noi ce la facciamo a rendercene conto, è credere sempre che il nostro Dio è il Dio con noi. Anche se non è conosciuto, Lui c'è, è il Dio con noi. E successivamente Dio si mostra in colui che lo desidera. Concludendo questo primo segmento, l'Evangelista Giovanni, presentandoci il Battista, ha voluto presentarci due fondamentali caratteristiche. La testimonianza inizia dalla percezione di un Dio che desidera Lui la nostra presenza. E quindi il testimone è liberato da ogni inutile complicazione, da ogni preoccupazione. Sembra quasi che Giovanni dica, essere testimoni comincia da un passo apparentemente banale, ma in realtà essenziale. Credere al Dio che viene, credere all'amore di Dio. Il testimone non è grande per quello che lui riesce a convincere, il testimone è grande per quello che lui lascia apparire. Questa è la liberazione, che ci libera da tutte le nostre false preoccupazioni di voler essere convincenti, di volere. Non c'è questa preoccupazione nel Battista. Aveva solo un desiderio il Battista, vederlo l'agnello di Dio, perché chi vede lui è liberato. Secondo l'Evangelista Giovanni, vedere e sentirsi risorti, vedere e sentirsi liberati coincidono. Avere fede è una reale esperienza di liberazione. Guardiamo ora l'identità del Battista. Non è la luce, ma testimone della luce. Non è, come si potrebbe credere, una affermazione diminutiva. Non occorre una particolare intelligenza per capire che un uomo non può essere Dio. L'intento di Giovanni è un altro. Quando il Battista dice «Io non sono la luce», sta dicendo, quella luce che io non sono mi sta illuminando, vi sto parlando di lei. Allora la luce la si vede nei cuori illuminati. È anche una legge di natura. Penso che questa mattina, quando anche inconsapevolmente abbiamo detto è luce, c'è la luce, noi non abbiamo visto la luce accanto a tante altre cose. Per dire c'è la luce, abbiamo visto le cose illuminate. Questa è la natura della luce. Per questo una delle tre definizioni del Nuovo Testamento, proprio di Giovanni, è Dio è luce, a ricordarci una cosa. Dio si mostra nel servizio che Lui rende alla gioia dell'uomo. Come la luce si mostra sulle superfici illuminate, così Dio si mostra nei cuori che lo hanno accolto. L'amore non ha altra strada per farsi vedere che il volto degli amati. E quando uno è amato, nel momento in cui gode dell'amore, sta facendo vedere l'amore. Poi, non è la parola, ma è soltanto la voce. Ma che cosa ha la parola? Di che cosa dispone la parola per potersi farsi sentire, per potersi comunicare? Parole senza voce sono al massimo delle pagine, non sono un dialogo, non sono un ascolto. Dunque, dicendo io sono la voce, Giovanni non sta dicendo io sono meno della parola, sta dicendo la parola mi ha afferrato e dicendovela io dico lei, mentre sentite me voi ascoltate lei. Anche questa è una metafora dell'amore. La parola non sta accanto alla voce, sta dentro la voce. Allora ecco che il cristiano che ascolta la parola dovrebbe avere una legge nel suo parlare di Dio. Parla di Dio nell'unico modo possibile, quel modo in cui le tue parole creino sempre nuova speranza in chi ti ascolta. Perché se la parola che diciamo di Dio non crea speranza, ma inchioda al passato, inchioda all'avvilimento, inchioda al senso di colpa, non è di Dio, perché dove Dio c'è, tutto risorge. E l'effetto della parola è la risurrezione, il riaversi del cuore. Come si vede Gesù? Come ha fatto Giovanni a vedere Gesù? Ce lo ha già detto. Innanzitutto, distogliendo lo sguardo da sé. E guardiamo alla gradualità, sempre più perentoria, secca, con cui Giovanni risponde alle domande. Dice, io non sono il Cristo. Non lo sono. No. In questo modo si evita l'idolatria. Ma come Giovanni l'ha detto, dire io non sono Gesù non significa sentirsi lontani da lui. È un modo indiretto per dire Dio è qui. Perché può dire io non sono lui colui che si sente abbracciato e afferrato da lui. Quello che Giovanni vuol dire al testimone è non sottovalutare l'intelligenza dei tuoi interlocutori, volendo precisare che tu non sei Dio, lo sanno già. Vuol dire un'altra cosa molto più bella, molto più consolante. Proprio perché noi non siamo Lui, ma Lui si mostra in noi, non temere di accogliere la nostra testimonianza. Non stiamo cercando proseliti, stiamo cercando fratelli con cui condividere l'incontro con il Signore. Questa è un'idea tipicamente giovannea che attraverso Papa Benedetto è entrata nell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Quando scrive, l'evangelizzazione non avviene per proselitismo, ma per attrazione. Per attrazione. Che significa? Il testimone non è colui che convince, il testimone è colui che contagia. Distogliere lo sguardo da sé è un'operazione molto importante che non termina qui. L'operazione che il credente fa quando legge la parola, o comunque ogni volta che si incontra con il Signore, è sostituire il suo sguardo, quello che gli presenta sempre solo i fantasmi della sua presunzione o le sconfitte deprimenti del suo orgoglio, non è mai veritiero lo sguardo che noi abbiamo su di noi. Anche la natura ci insegna, gli occhi vedono tutto, ma non si vedono da se stessi. Per mezzo degli occhi vediamo tutto, ma vediamo i nostri occhi? No. abbiamo bisogno di un altro sguardo che ci dica come sono i nostri occhi. Allora, il cristiano, quando legge la parola, quando celebra i sacramenti, che cosa fa? Ecco l'altro passo verso la gioia. Sostituisce il proprio sguardo con lo sguardo di Dio. Il credente, il testimone, così come accade per Giovanni, non si guarda, ma si guarda con lo sguardo di Dio. Incontrare le scritture vuol dire lasciarsi educare a guardarsi con lo sguardo di Dio. Per questo Gesù dice: chi crede è nella luce. E sappiamo che in Giovanni credere vuol dire proprio questo, guardarsi con lo sguardo di Dio. Accettare un momento di cecità, accettare quello che Giovanni ci insegna, io non sono, ma non per deprimerci, meno ancora per disprezzarci, per dire io non sono mai la verità di me finché mi guardo con i miei occhi. Se voglio scoprire la mia vera verità, devo avere una garanzia, lo sguardo del Cristo, lo sguardo di Dio. Solo in quello sguardo io vedo la verità di me. Ecco l'altra grande lezione di Giovanni. Credo che dobbiamo avviarci alla conclusione, anche se come sempre dobbiamo rinunciare a molta parte della ricchezza, specialmente di Giovanni. Però prima di lasciarci, due cose. La citazione di Elia. Elia, che ogni volta che c'è di mezzo il Battista torna sempre, compare anche lui, anche negli altri Vangeli sinottici. C'era una tradizione che affermava che la venuta del Messia è preceduta dal ritorno di Elia. E infatti molti credevano che il Battista fosse Elia. Ma chi è il Messia? Il Messia è colui che trasforma, è colui che cambia. Parlare di Gesù Cristo come il Messia è professare che l'incontro con Lui trasforma e che l'interesse che si può avere nella figura del Cristo non è mai un interesse puramente culturale, archeologico, storico, è l'interesse di chi ama venire trasformato. E la prima trasformazione che Giovanni presenta nel capitolo 2, immediatamente successivo, nel 3, è le nozze di Cana, cioè dalla tristezza, dalla vita come festa a rischio, dalla mancanza di gioia e di consolazione, perché si vede, si osserva che la speranza sta venendo meno, ecco, passare da quella tristezza alla gioia dell'abbondanza. Lo dice subito dopo Giovanni. Ecco, allora il Messia è quel Dio incontrando il quale la vita cambia. Vorrei leggere la lunga citazione. Giovanni ne presenta solo un versetto del profeta Isaia, ma dobbiamo trasferirci in quei tempi. Per le scuole dire un versetto faceva immediatamente venire alla mente un intero capitolo. Beh, il versetto citato contiene quattro versetti del profeta Isaia. Li leggo brevemente perché rappresentano il contenuto della gioia, il paradigma della gioia. Consolate, consolate il mio popolo. Una voce grida, preparate la via del Signore. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Motivazione, perché la bocca del Signore ha parlato. Quali sono gli elementi della gioia? Il Dio che viene, cioè la venuta. Se non si attende, se non si desidera, si afferma il regime della tristezza. In una bellissima pagina, Don Tonino Bello scrisse: la grande tristezza della vita non è quando, giungendo a casa, ti scopri senza desideri, ma quando quando ti accorgi che non c'è più nessuno ad aspettarti. Il cristiano, l'esperienza di non avere nessuno che lo aspetta, non la può fare. Perché tutta la rivelazione di Gesù, tutta la storia della salvezza è in tanti modi quest'unica parola: ma io ti aspetto, io ti attendo. Ma tutto il mistero pasquale è la dichiarazione visibile che Dio non ci attende sonnecchiante, quasi sdegnato. Dio ci attende da padre in sogno. Ecco l'importanza della venuta di Dio, ecco il testimone, l'uomo dell'attesa. Poi, il peccato è rimesso, ma che cos'è lo scopo del peccato? Qual è lo scopo del peccato? Impedire la gioia. Lo scopo del peccato è creare solitudine. Creando solitudine, avviare la disperazione. E, dopo aver avviato la disperazione, rendere impossibile la gioia. La disperazione è non credere più che ci sia qualcuno capace di farci passare dalla tristezza alla gioia. Il Messia, colui che viene, colui che cambia, è colui che ci garantisce, se vuoi, questa non sarà mai la tua esperienza. Terzo, abbiamo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non dici peccati del mondo, il peccato del mondo. Qual è il peccato del mondo? Chiudere il cuore all'amore di Dio. Non credere che Dio è amore. E qui dobbiamo essere molto attenti, perché noi possiamo avere di Dio tante immagini, ma se l'immagine vera, reale, non è quella dell'amore, il Dio che viene, il Dio che cambia, il Dio che rallegra, noi siamo ancora sotto il regime del peccato del mondo. Quindi la cosa più consolante è che la presenza di Gesù Cristo, in tutte le sue espressioni, ha sempre come scopo fissare il cuore sulla verità di Dio, che è sempre promessa di gioia. E infine, oltre il Giordano, con cui il brano conclude, più che insistere sulla località di Betania, l'Evangelista richiama il Giordano. Questo fiume rappresentava la frontiera che gli ebrei attraversarono quando furono liberati dall'Egitto. Quindi il Giordano è sinonimo di liberazione, ma non solo acque purificatrici, ma anche acque liberatrici. Cosa significa in concreto? Significa che Giovanni, trattenendosi oltre il Giordano, dice: il testimone ha raggiunto un grande scopo quando fa nascere nel cuore di chi lo vede, di chi lo ascolta, un desiderio grande di libertà, di riappropriarsi della gioia. Ma non sarà lui a dargli la gioia, sarà solo colui che verrà con un battesimo di fuoco. Se è vero che l'acqua ha il potere di purificare, è solo il fuoco che ha il potere di saldare, il potere di congiungere, il potere di dare una forma definitiva alla vita. Ecco, anche se per sommi capi, il testimone, il gioioso, l'amico, l'evangelizzatore. Ripercorriamoli brevemente per offrirli al Signore in forma di desiderio e di preghiera. Il testimone è uomo del desiderio. È uomo il cui desiderio di Dio mostra il desiderio che Dio ha di noi. Il testimone si qualifica attraverso il desiderio. Secondo, il testimone è contagioso perché mostra nella propria esistenza di aver riconosciuto, di non essere distratto da quel volto del quale soltanto si può dire: se c'è lui, la vita cambia, non ci dà delle ricette, non ci dà delle teorie, non ci dà dei cammini o metodi trascendentali, ci dà la sua vita, ci dà lo spirito. Terzo, il testimone è un uomo libero, che non sente mai il peso della missione, dell'evangelizzazione, perché è una grandissima consolazione. Non vi do del mio. Il testimone ha questa bellissima certezza. È sempre al riparo dalla tirannia degli insuccessi. Perché chi si deprime per un insuccesso voleva dire che non era poi così tanto convinto che ciò che dava fosse il Signore stesso, ma forse stava più o dando qualcosa di suo o cercando negli altri una conferma di sé. L'evangelizzatore che gode di Dio è ottimista, ottimista come è ottimista Dio. E perché Dio ci riprova sempre? Perché Dio non si stanca mai? Ma perché lui gode e vede la bellezza del dono che ha da farci. È solo il possesso di un dono grande che ci ripara dalla depressione degli insuccessi o dei rifiuti. E allora ecco chi è Giovanni il Battista. Il suo coraggio, la sua voce elevata, una voce che grida, non è il grido dell'arrogante, è il grido della serenità, è il grido della certezza. Dice ai suoi fratelli: sono certo di volervi bene, perché il contenuto del mio amore non è il mio cuore, ma il cuore di Dio. E questa è stata la sua grande libertà. Desiderio, contagio e libertà. Sono le tre caratteristiche che la Chiesa ci ricorda oggi attraverso il Battista come quegli atteggiamenti necessari affinché al termine dell'Avvento anche noi possiamo udire e rallegrarci quando ascolteremo queste parole. Vi annunzio una grande gioia. Oggi è in mezzo a voi l'Emanuele, il Dio con noi.
benedici della tua redenzione, tu che vieni a regni dei secoli dei secoli. O Dio,